Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina ci colleghiamo con l'Italia, dove in questo periodo, come in Europa, prosegue il lavoro diplomatico per trovare un accordo sul Recovery Fund, che ha visto peraltro la cancelliera Angela Merkel incontrare il premier Giuseppe Conte nei giorni scorsi. Noi questa mattina ci colleghiamo con Carlo Fusi, direttore del Dubbio, per un aggiornamento sulla situazione in Italia. Buongiorno e bentornato a Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto la discussione, insomma, sul Recovery Fund che prosegue. Angela Merkel ha incontrato adesso anche il premier spagnolo Sanchez e poi dovrà incontrare domani Macron, oggi per noi. Qual è stato il risultato dell'incontro tra Merkel e Conte?
È stata un'ora di colloquio dalla quale Conte forse sperava di ottenere qualcosa di più rispetto a quello che poi concretamente è stato messo sul tappeto, tant'è che la cancelliera ha ammesso che nel vertice europeo di fine settimana non è detto, non è sicuro che si trovi un accordo. Come è noto, l'Italia insiste per avere il massimo, perché la cifra intanto del Recovery Fund non venga toccata, rimangano i 750 miliardi, di cui 250 a fondo perduto, ma questa è una indicazione contestata dai cosiddetti paesi frugali, che sono i paesi del nord Europa, che non vogliono dare soldi ai paesi del sud e in particolare all'Italia senza che ci siano, come si dice, condizionabilità, cioè senza che questi fondi siano legati all'attuazione di programmi specifici. Da questo punto di vista Conte sperava di avere un po' più di mano libera, ma al momento l'accordo non c'è e quindi sarà difficile che entro questa settimana si possa determinare l'avvio del recovery o anche entro l'estate, come molti sperano. Naturalmente su questo fronte Conte si gioca parecchio, perché come sapete non ci sono solo i soldi del recovery, ci sono fondi europei anche di diverso genere, come il meccanismo MES, che consente di intervenire però legando le cifre, gli esborsi a programmi sanitari. Questo MES i 5 Stelle non lo vogliono assolutamente attivare, lo stesso Conte ha detto che quei soldi non servono al Paese, quindi però servono gli altri, che sono quelli dei recovery, per cui se non si trova l'accordo sui recovery bisognerà ritornare sul MES provocando tensioni politiche molto forti. Si tratterà di capire cosa è possibile mettere sul tappeto a fine settimana. Al momento le posizioni rimangono molto distanti, però quei soldi servono, su questo sono tutti d'accordo, l'emergenza va tamponata e questo forse è l'elemento che più gioca a favore dell'Italia, che è il paese più colpito dall'emergenza Covid, quello che l'ha subito per primo e per primo sta tentando di riuscirne.
Intanto sono 114 i nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, un calo rispetto ai 169 della giornata precedente. Le vittime sono 17, in aumento dopo le 13 della giornata prima. Insomma, la situazione non è ancora risolta nemmeno in Italia, anche se naturalmente i dati sono molto più incoraggianti rispetto ad alcuni mesi fa. Ma il governo ha deciso di prorogare le misure anti-Covid fino al 31 luglio. Come si è giunti a questa decisione?
Si è giunti a questa decisione dopo che in realtà erano trapelate intenzioni molto diverse e molto più forti, cioè quello di prorogare lo stato d'emergenza addirittura fino a fine anno, al 31 dicembre. Poi questa decisione è stata sospesa, adesso si parla del 31 di ottobre. In realtà il problema qual è? È quello che hai detto tu due minuti fa, e cioè che i contagi, seppur sotto con numeri naturalmente non paragonabili a quelli dell'emergenza hard che c'è stata durante il lockdown, i numeri sono molto minori e la situazione è sotto controllo, però i contagi restano, i focolai ci sono ancora, i tamponi che venivano fatti a tappeto fino a qualche mese fa adesso vengono fatti in misura molto minore, quindi non abbiamo la contezza esatta della dimensione della di infettività dentro al paese, soprattutto per quello che riguarda gli asintomatici. Quindi dobbiamo essere consapevoli che la situazione non è, è normalizzata, nel senso che è sotto controllo, ma non è tranquillizzante, ci possono essere nuovi focolai che emergono, c'è un problema di immigrazione che sta creando anche parecchie polemiche, perché arrivano dall'Africa e anche dai paesi del Sud America, persone che sono infette e che quindi poi vengono o rispedite o controllate. Ci sono state manifestazioni degli italiani contro gli immigrati, quindi è una situazione ancora, diciamo, che non è esplosa, che non esplode, che non crea quell'allarme sociale di cui pure ha parlato il ministro degli interni, dottoressa Lamorgese, è ancora sotto controllo, ma il rischio è che all'arrivo dell'autunno la situazione possa diventare di nuovo difficile. È per questo che il governo ha deciso di prorogare almeno fino al 31 luglio tutte le misure di sicurezza che fino adesso sono state attuate, ma la possibilità che poi ci sia un'ulteriore proroga, un'ulteriore richiesta per allungare lo stato d'emergenza, beh, questa è una prospettiva molto concreta.
Ecco, una prospettiva che però non ha mancato di destare anche discussioni e contrasti. Lo stato di emergenza in pratica in cosa consiste e perché alcuni non vorrebbero che venisse prorogato?
Intanto lo stato di emergenza, diciamo banalmente, come dice la parola stessa, presuppone un'emergenza. Ora, l'emergenza prima o poi deve finire, perché se continuamente si rimane in emergenza, quello che è il circuito democratico, cioè quello che è il bilanciamento dei poteri, viene sfalsato, perché gran parte dei poteri ovviamente finiscono in capo al potere esecutivo, al governo, mentre le altre istituzioni di rappresentanza, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza della Repubblica, ne vengono inficiate, vengono diminuite, perché naturalmente c'è da affrontare questa esigenza. Quindi intanto c'è un problema, diciamo così, di sistema. Molti non credono che sia giusto che il Presidente del Consiglio possa assumere in sé poteri importanti per un periodo troppo lungo, e questo contrasta con quello che sono i dettami della Costituzione. In più, come sappiamo, lo stato di emergenza ha consentito al Presidente del Consiglio di governare attraverso i famosi DPCM, cioè i decreti della Presidenza del Consiglio, che diventano immediatamente operativi, bypassano il Parlamento, bypassano le commissioni, bypassano le intenzioni dei partiti, e questo naturalmente viene visto non solo da settori dell'opposizione. Ci sono anche importanti elementi del governo, del PD, che sostengono che in questo modo si altera il rapporto, l'equilibrio tra poteri, e quindi c'è una richiesta che il Presidente del Consiglio vada in Parlamento a spiegare il perché è necessario prolungare lo stato d'emergenza, e poi che ci sia un voto che ovviamente dia forza al governo, ma che confermi questa indicazione. Siccome tutto questo è molto caotico e non è detto che il governo poi una maggioranza, soprattutto al Senato, dove i numeri sono molto ballerini, ce l'abbia, ecco, allora questo ha frenato queste indicazioni, e tuttavia l'elemento di discussione, l'elemento di polemica, il focolaio, stavolta non di Covid ma di contrasti tra le forze politiche, quello c'è, è forte e rimane molto alto.
Ecco, un altro nodo politico non da poco è quello che in qualche modo è al centro delle conversazioni attuali. Il Consiglio dei Ministri si è riunito per un incontro serale. In questo momento noi stiamo parlando, sono le 22:44 ora italiana, e tuttora in corso a quanto si sa, ed è un incontro sul dossier autostrade, un nodo particolarmente difficile. Possiamo riassumere quali sono le decisioni che devono essere prese?
Bisogna tornare al 14 di agosto di 2 anni fa, quando ci fu la tragedia del crollo del ponte Morandi, che è una tragedia che ha lasciato senza fiato tutto il paese. I ponti non devono crollare, come è ovvio, e invece quello che era un gioiello dell'ingegneria degli anni 60, insomma, per tanti motivi, compresa la scarsa manutenzione da parte della società autostrade che fa capo ai Benetton, Atlantia che fa capo ai Benetton, alla famiglia Benetton, insomma, quel ponte crollò. Da quel momento è nata una discussione su chi deve pagare, sui responsabili, che devono essere ovviamente individuati dai magistrati, ma poi c'è anche una responsabilità gestionale e economica. Il nodo che da 2 anni si trascina è se Autostrade, oltre che il risarcimento a chi ha perso la vita, oltre che pagare il prezzo, diciamo così, economico di quello che è accaduto, il nodo è se Autostrade deve continuare a gestire queste infrastrutture, tenendo conto per esempio che in tempi record, e questo è una delle tante eccellenze italiane, in tempi record, sulla base di un progetto dell'architetto Renzo Piano, il ponte di Genova è stato ricostruito. Il paradosso è che adesso è pronto, ma non si sa a chi assegnarlo, perché il governo attraverso il ministro dei trasporti, ritiene che non possa essere che Autostrada a gestirlo nel momento in cui si decide che fine fa la società. E invece i 5 Stelle sostengono che questa è una cosa assurda, che quelli che hanno fatto cadere il ponte di prima non possono adesso prendersi in carico anche quello nuovo e che quindi bisogna passare alla revoca della concessione. Ma la revoca della concessione comporta oneri importanti, forse parla di decine di miliardi a favore della famiglia Benetton, e soprattutto non c'è nessuno che nel momento in cui la concessione venisse revocata, non c'è nessuna società italiana in grado di prendere il posto e di gestire quindi il patrimonio autostradale. Quindi è una situazione molto complicata dove si fronteggiano posizioni, diciamo così, ideologiche da parte dei 5 Stelle, che non vogliono sentir più parlare della famiglia Benetton e vogliono sgombrare il terreno, il campo, la responsabilità di qualunque genere rispetto ad Autostrade. E invece altri partiti, segnatamente Italia Viva di Renzi, che è contrario alla revoca, e il PD che cerca di trovare una posizione mediana, perché, ripeto, consegnare il ponte a chi lo ha la responsabilità di quello che è successo è considerato una cosa insostenibile. Tuttavia non c'è nessuno che può sostituire Atlantia nella gestione delle autostrade. Questo è il nodo politico vero. Il Consiglio dei Ministri si è appena riunito, non sarà con molta probabilità risolutivo, perché questo nodo è un nodo che attiene all'aspetto politico, ideale, economico e sociale, e quindi mettere insieme tutte e quattro le cose è molto complicato.
Grazie allora Carlo Fusi, ci risentiamo prossimamente qui su Radio SBS.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.